un piacere essere qua all'istituto per presentare un aggiornamento di quello che è stato il lavoro dell'anno scorso. E, come diceva Carlo, sono problemi che saranno comuni all'Italia, ma che sono comuni anche al saranno comuni anche al resto dei paesi europei. Non da ultimo, in questi giorni la Germania stessa sta discutendo, ripensando quelle state le scelte di politica energetica degli ultimi anni, anche in seguito a Fukushima, in seguito a... E quindi l'obiettivo che l'Unione Europea si è data, ormai parliamo di più di 5 anni fa, il triplice obiettivo, sicurezza, sostenibilità e concorrenza, impone delle sfide anche al design di mercato. E in questo senso sicuramente andare a vedere l'esperienza di un paese come l'Inghilterra, preso negli anni 90 come riferimento per il mercato deregolamentato e liberalizzato, e adesso inizia a essere preso anche come riferimento di un ritorno alla regolamentazione, quindi il rischio comunque sia l'esperienza inglese può iniziare a insegnare tanto, anche perché hanno la assolutamente da plaudere abitudine di rendere tutto molto trasparente, quindi di effettuare molte consultazioni pubbliche. Il processo sicuramente diventa abbastanza time consuming, coinvolgendo tutti gli attori più volte in più tappe. Al tempo stesso permette anche a noi, nel nostro piccolo, di poter commentare quelle che sono le scelte, perché dà un controfattuale e la possibilità di valutare quelle che sono state le ratio alla base delle scelte intraprese. Come diceva Carlo, quello che ci dà il là per tornare sul tema, noi in realtà l'altro paper era stato pubblicato nell'inverno 2011, quindi nella fase di evoluzione, salto brevemente alla slide successiva, diciamo che eravamo arrivati fino al white paper, ci eravamo persi nell'articolo dell'anno scorso, quello che è stato poi un technical update, dove il Dipartimento di Energia e Cambiamento Climatico aveva aggiunto alcuni dettagli. Il draft Energy Bill in realtà non si discosta in modo significativo da questo technical update, tant'è che anche in oltremanica hanno commentato come uno scarso passo avanti. In fondo non si fa altro che ribadire quelle che sono state già proposte avanzate nel documento tecnico, con qualche dettaglio in più e qualche rimando a legislazione secondaria o a consultazioni che verranno principalmente svolte nel prossimo autunno. Ripercorrendo un po' le tappe principali, quindi la riflessione su come coniugare il meccanismo di mercato inglese con quelle che sono le sfide, abbiamo detto, anche a livello europeo, e che l'Inghilterra si è data e ha sposato appieno, parte dal Discovery Project di Ofgem anno 2009 e arriva oggi a questo Draft Energy Bill, che appunto diciamo recepisce quelle che sono state le tappe di sviluppo di questa nuova design di mercato. Una sola chiosa sul fatto che l'Energy Bill non riguarda prettamente soltanto la riforma del mercato elettrico, ci sono anche altri temi come il rapporto fra regolatore e governo, vengono definiti gli ambiti di competenza. Nella fattispecie io mi focalizzerò solo sulla riforma del mercato elettrico, nonostante appunto il documento inglese prende in considerazione anche altri aspetti del mercato energetico, tra cui la possibilità di effettuare i test su reti di trasmissione offshore, quindi o l'introduzione di un intero apparato che si occupi della regolamentazione per il settore nucleare. Sarebbero aspetti sicuramente anche interessanti. Credo che ogni volta che si va a definire la linea di competenza, si va a demarcare quello che attiene al regolatore, quello che attiene all'apparato governativo, sicuramente merita attenzione, perché il rischio, soprattutto in una fase in cui da un lato a livello politico energetico si tende a togliere spazio al mercato e dall'altro si tende ad accentrare alcune decisioni a livello politico, è di allontanarsi da quella che era poi la strada tracciata in sede europea in occasione delle varie direttive su elettricità e gas, quindi di una strada che attribuisse i poteri all'autorità in quanto indipendente e che comunque dovrebbe essere garanzia del funzionamento del mercato e del settore. Entrando un po' maggiormente nel dettaglio, questi sono i pilastri su cui si fondava anche il white paper del Dipartimento per l'Energia e il Cambiamento Climatico. Perdonatemi se d'ora in avanti magari lo chiamo DEC, perché è meno sexy, ma è più efficace nell'esposizione. I pilastri sono fondamentalmente 4, ossia i punti a nostro avviso, i punti di maggior interesse e di maggiore anche cambiamento del mercato elettrico. L'introduzione di un carbon price floor, quindi di un livello minimo per il prezzo delle emissioni di carbonio. l'introduzione di una mission performance standard, quindi di una soglia oltre la quale gli impianti di termogenerazione non possono diciamo, avere una intensità carbonica superiore a quella della soglia, i contratti per differenza, che è il vero e proprio intervento che va a stravolgere i meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e low carbon, perché a mio avviso il grande merito che ha la riforma inglese è di equiparare le fonti a basso impatto carbonico con le fonti rinnovabili. In fondo, mentre spesso nelle altre esperienze nazionali le fonti rinnovabili vengono tenute un po' a sé, dimenticando che se l'obiettivo è quello di abbattere le emissioni totali, anche le fonti fossili opportunamente strutturate, equipaggiate delle tecnologie adeguate possono contribuire all'obiettivo. E infine l'ultimo pilastro è quello di un capacity market, pilastro come vedremo è ancora poco battuto anche nella stessa normativa inglese. Cominciando dalla prima area di intervento, quindi dal pavimento che l'Inghilterra vorrebbe imporre sul prezzo del carbonio, in realtà dal 2011 a oggi c'è già stata un intervento legislativo, tant'è che con il Finance Act il Regno Unito ha deliberato che dal 1 aprile 2013 verrà tarata quella che viene chiamata Climate Change Levy, e quindi è un'accisa che insiste sul consumo di prodotti dal contenuto carbonico, in modo che tendenzialmente il costo del generatore, dell'operatore che genera energia elettrica in Inghilterra, sommato al valore delle emissioni sul mercato, vada a raggiungere in questo caso i 20 euro a tonnellata, calcolati con il cambio odierno. Provo a spiegarlo meglio. L'obiettivo del legislatore inglese è quello che all'atto pratico chi produce energia elettrica debba sostenere un costo di 20 euro a tonnellata di CO2 immessa. Siccome il prezzo di mercato in questo momento si aggira intorno ai 7-8 euro a tonnellata, significa implicitamente andare a fissare un'accisa che vada a colmare questo gap tra prezzo di mercato e invece il target che si propone appunto il legislatore inglese. Il target, come vedete, va aumentando, quindi al 2020 arriviamo a 37,5 euro, al 2030, in realtà questa è una previsione ancora di documenti più di discussione, si arriverebbe anche agli 80 euro a tonnellata di CO2, che per quanto il 2030 sia lontano sembrano valori anche abbastanza spaventosi, nel senso proprio di preoccupanti.
Il gettito come viene riciclato?
Il gettito della tassa? Immagino che...
Perché questo è fondamentale, perché se si capisce come viene riciclato è una tassa ambientale
non so quale sia il piano di finanza pubblica, cioè non so se venga diciamo destinato a investimenti nel settore e quindi possa diciamo avere, o a investimenti ambientali, quindi appunto sia una tassa ambientale. Onestamente è un punto che non ricordo di aver approfondito, quindi non mi sbilancio perché rischierei di dire una castroneria. Spero che venga, in quanto tassa ambientale, venga mantenuta in una voce di spesa che vada a finanziare interventi ambientali o comunque...
Deve, no?
Spero, deve.
Deve, dovrebbe.
Dovrebbe.
Quindi in Italia non è così,
No.
Diciamo, alla base di questo pavimento di prezzo, ovviamente la razza è quella di garantire una maggiore certezza agli investitori, quindi predeterminando il prezzo, eliminare la volatilità associata invece al prezzo delle emissioni e titoli di emissione. Tra i rischi invece associati a una scelta come questa c'è tutto quello di un carbon leakage anche intraeuropeo, laddove c'è un paese che impone una tassa ambientale, comunque sia un prezzo da CO2 così scostato da quello che invece è il prezzo di mercato, è chiaro che gli stessi investitori in impianti termoelettrici, ma anche in industrie energy intensive, non potranno non tenerne conto. Lo stesso spiazzamento degli investimenti che sono già stati avviati, perché non è un cambio che ha un impatto notevole, oltre ovviamente a un aumento del costo per il consumatore finale, laddove il costo della CO2 venga passato diciamo fino a valle. Inoltre vi propongo quella che è una tabella uscita di recente su un articolo di Bates, Chloe e Zoppoli, dove in pratica gli autori hanno confrontato diversi modelli di intervento per cercare di supportare il prezzo del carbonio e confrontando diverse modalità, quindi aumentare la riduzione del target almeno 30%, piuttosto che aggiustare il cap dell'emission trading system, hanno derivato che l'imposizione di un price floor, quindi il nostro caso nazionale, come nel caso dell'Inghilterra, è probabilmente quella meno efficace, questa analisi prettamente qualitativa. Però ci dà diciamo, già il senso dell'inefficacia di questa misura su scala nazionale. Diverso sarebbe se la misura price floor fosse adottata su scala europea, che in fondo non si discosterebbe dal dire che l'Europa passi da un sistema ETS, quindi un sistema di mercato con però un'offerta fissa, a un sistema invece di carbon tax. E questa era stata anche una... vi segnalo che era stata anche il tema di una delle ultime pubblicazioni di IBL, dove appunto avete cercato di fare il backtest di quanto sarebbe stato efficace una carbon tax piuttosto che il sistema ETS in Europa, derivando che ad oggi avrebbe già portato maggiori effetti in termini di riduzione dell'emissione della CO2. L'effetto anche perverso, diciamo, del pavimento di prezzo è che, essendo inserita il Regno Unito in un sistema ETS, come abbiamo detto, sistema di mercato ma con il lato offerta rigido stabilito ex lege dalla Commissione Europea, quindi paradossalmente una sovrattassa a livello nazionale inglese, ammesso che faccia ridurre le emissioni in ambito inglese, aumenta quello che è il surplus di CO2, di titoli di emissione nel resto dell'Europa, quindi andando possiamo presumere a divaricare maggiormente il differenziale di prezzo tra prezzo di mercato delle emissioni a livello europeo, e andando quindi a richiedere anche uno sforzo aggiuntivo in termini dinamici per colmare il gap tra il prezzo di mercato e il target che si è dato invece il Regno Unito. Altra difficoltà associata a questo tipo di misura, e che tutto sommato ripercorre un po' tutti gli interventi di questo tipo, anche gli interventi del pacchetto inglese, è quella di andare a definire quale sia il prezzo ottimale della CO2 per poter raggiungere da un lato gli obiettivi di sostenibilità e dall'altro mantenere gli investimenti. Per questo motivo, dovendo etichettare la parte della riforma che si basa sul carbon price floor, a mio avviso è la parte della riforma più distorsiva. Non vedo come questo intervento effettivamente possa raggiungere risultati, men che meno con un mezzo che non sia, diciamo, distorsivo delle scelte di mercato, degli investimenti e tutti quei rischi che abbiamo adesso ripercorso brevemente. Secondo pilastro è quello di uno standard imposto alle emissioni prodotte dagli impianti di generazione. In questo caso lo standard è fissato a 0,45 tonnellate di CO2 per megawattora, però dagli allegati tecnici all'Energy Bill si capisce che non è uno standard imposto alla, lasciatemi dire, intensità carbonica media dell'impianto, quanto invece su base annuale, sulla base di alcune assunzioni. Nella fattispecie le assunzioni sono un funzionamento baseload e un load factor dell'85%. Per essere meno criptici, avevo preparato un minimo di esempi, ma in realtà sono cose che sono assolutamente più note a voi che a me stesso, dal quale si evince che un impianto che abbia una intensità carbonica media superiore a quella del target, ma che funzioni per un numero di ore inferiore a 8.760, riesce comunque a rispettare l'emission performance standard. Questo cosa vuol dire? Che più o meno, facendo due conti, se il load factor reale dell'impianto è minore di 0,6, quindi 5.200 ore, rispetta l'EPS su base annuale. Al senso pratico, diciamo, in ultima analisi, su chi grava questo emission performance standard? Grava su quegli impianti che per le loro caratteristiche tecniche devono andare in baseload, quindi devono funzionare il maggior numero possibile di ore all'anno, e che hanno un'intensità carbonica media già superiore a quella obiettivo, ossia gli impianti a carbone, quelli ovviamente privi di sistemi di cattura e sequestro del carbonio. Questo perché? Perché gli impianti a ciclo combinato a gas possiamo immaginare che da un lato abbiano un'intensità carbonica in linea o addirittura anche inferiore con quella target, e al tempo stesso non funzionino, almeno nella realtà italiana ormai non siamo più abituati a vederli in funzionamento per più di 5.000 ore all'anno. Il nucleare lo escludiamo dalla lista perché al di là delle emissioni del life cycle, però nella, nella produzione di energia non emette emissioni, oppure ne emette comunque in quantità trascurabile. Gli impianti di punta, a loro volta, quelli che avrebbero un'intensità carbonica decisamente più elevata del target, sono poi in funzione per definizione per un numero di ore limitato, quindi non dovrebbero anch'essi ricadere nella, nella proibizione dell'EPS. Per gli impianti di cogenerazione, la parte che viene, diciamo, la parte di emissioni imputabile alla produzione di calore viene tolta dal computo, e quindi anche in questo caso il Ministero inglese si, diciamo, presume che possano essere esclusi dalla, dall'applicazione. E per i progetti invece a cattura e sequestro di carbonio e a biomasse non è applicato l'EPS. Quindi di conseguenza siamo andati con questo meccanismo, sicuramente, ecco, notate anche che il meccanismo è garantito per fino al 2045, se non sbaglio. Quindi, diciamo, forte commitment da parte del governo inglese, non tocco più questo standard, ma in realtà è uno standard che va semplicemente a bandire la costruzione di nuovi o il rifacimento di rifacimenti significativi di vecchie centrali a carbone. Allora mi domando se, anzitutto, se per arrivare a questo scopo questo sia lo strumento più adeguato, nel senso che tutto sommato trovo più trasparente un bandire quella tecnologia in modo diretto, che non da un calcolo complesso e che, voglio dire, comunque non è del tutto trasparente. Ma soprattutto se lo vediamo affiancato a quello che è l'altro pilastro della riforma, cioè arrivare ad avere la CO2 che costi nel Regno Unito 80 euro a tonnellata al 2030, un investitore che oggi volesse investire in impianti a carbone in Inghilterra non difficilmente si dimenticherà di contare sul fatto che si può trovare un impianto che al 2030, facciamo 25 anni di durata dell'impianto, quindi ad oggi vuol dire fino al 2040, se dal 2030 in termini tendenziali il floor che il Regno Unito impone alla CO2 è già 80 euro e continua a salire, credo che questo spiazzi la maggior parte delle velleità di investimento in impianti a carbone senza cattura e sequestro di carbonio. A meno che, e questa è un po' una provocazione, lo stesso governo inglese non sia del tutto convinto del floor che sta imponendo, perché i due meccanismi assieme in realtà sembrano andare a essere overlapping, a sovrapporsi, e in realtà senza, soprattutto il secondo non aggiunge a mio avviso nulla di più al primo, a parte una complicatezza, una complicazione della normativa. A meno che non stiamo pensando che il primo non sarà effettivamente applicato su quel tipo di misura, cioè non si arriverà a un 80 euro a tonnellata, non si arriverà a un 40 euro a tonnellata al 2020, questo allora di conseguenza vuol dire che il primo obiettivo, per come è stato definito, non è credibile allo stesso legislatore. Sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché appunto se tu fossi un impianto che vuole andare lo stesso, immagino che ci dovrebbe essere anche un meccanismo sanzionatorio alla fine, perché che non è definito.
Il fatto che io te lo faccio su un integrale, che senso c'è? Certi limiti ambientali ci sono anche in Italia, sulla parte di
funzionare, però è sul nominale, assolutamente.
Sì, e poi sono situazioni locali abbastanza impianti particolari, eccetera, eccetera, mentre un vincolo generale che ti dice che se tu hai un'emissione unitaria maggiore di quella media che ti è consentita, allora fai il rapporto con 8760 e sai quante ore puoi funzionare o puoi funzionare più di quelle.
Assolutamente, no, ti lascia in mano la leva di decidere quando a quel punto.
Porcheria che puoi, però per un numero di ore.
Diciamo che quantomeno se tu devi fare un nuovo investimento. Io me la sono cercata di spiegare così, a parte che non c'è, cioè deve esserci un meccanismo sanzionatorio dopo, perché sennò il tutto non si regge, ma vuol dire che l'investitore, il potenziale investitore in impianto a carbone, sa che non potrà andare a 8760 ore, sa che, esatto, cioè nel suo business plan, deve mettere in conto.
Dico io che fa danni se va per un numero, cioè se tu ammetti che quell'emissione di carbone fa danni per un numero.
Assolutamente. Assolutamente, ma probabilmente
8000 tutto bene, poi sanzione, cioè sembra un meccanismo un po' regolatorio, quindi di carattere.
No, ma poi anche perché comunque non, diciamo, se l'obiettivo è quello di disincentivare l'investimento, stiamo dicendo che l'investitore si farà il suo conto, dice con questo
€80 a tonnellata di CO2
mi sembra già un disincentivo forte. Tra l'altro avevo provato, poi non sono riuscito, ho provato a fare un po' di analisi di sensitivity sull'andamento dei prezzi dei combustibili per vedere ma di cosa stiamo parlando, cioè quando è che realmente, in quale scenario apocalittico gli 80 euro alla tonnellata di CO2 non basteranno a favorire lo switch fra carbone e gas. E poi perdonatemi, non sono riuscito a completarlo, non ve l'ho portato, ma preliminarmente stavamo parlando di scenari residuali, quelli che statisticamente sono le code, e di conseguenza io fare, diciamo che anche questo avrei voluto poterlo documentare con dei numeri, ma fare un intervento normativo sulle code lascia un attimo perplessi. Terzo pilastro è quello invece probabilmente più, a mio parere, più condivisibile, anche perché sono quattro, due li ho già massacrati, quindi un po' di democristianità devo mantenerla comunque. Più condivisibile nel senso che cosa fa il legislatore inglese? Va a rivedere quella che è stata la forma di incentivazione delle energie rinnovabili, come dicevamo anche low carbon, fino ad oggi. Quindi si passa dalla renewable obligation, meccanismo che per certi versi richiamava i certificati verdi e ha avuto una sorte alterna, un'esperienza abbastanza fatta di luci e ombre, un po' come per i certificati verdi in Italia. E che adesso invece va a distribuire il sussidio, distribuire l'incentivazione attraverso dei contratti per differenze. Cosa significa? Significa che le parti che stipulano questo contratto vanno a regolare fra di loro a livello finanziario solo la differenza fra uno strike price e un prezzo di riferimento. Strike price che, ecco, una cosa sola perché poi mi dimentico di dirvela, tant'è che è già tra parentesi, quindi verrà sicuramente dimenticata. Nel sistema in realtà chi va a erogare l'incentivo è il venditore, cioè sarà il venditore stesso. Il sistema di flussi finanziari fra venditore e generatore fa sì che l'incentivo ai generatori verrà pagato dai soggetti venditori, poi immagino che a cascata verrà traslato sul consumatore finale, non vedo altrimenti come. E quindi banalmente, per fare l'esempio di questo contratto per differenza due vie, nel caso in cui il prezzo di riferimento, quello contro cui si valuta il contratto, sia più alto dello strike price, sarà il soggetto incentivato a restituire al sistema il differenziale. Nell'altro caso invece il soggetto incentivato riceve il differenziale fra prezzo strike e prezzo di riferimento. Questo, diciamo, permetterebbe di dare una maggiore certezza anche dell'incentivo che verrà ricevuto nel corso degli anni. Andando però a vedere i dettagli, e il pilastro dei contratti per differenze è quello dove ci sono più dettagli, quindi possiamo anche analizzarlo in modo più approfondito, e anzitutto il Ministero si propone di organizzare due tornate di assegnazione in ciascun anno, questo anche per monitorare la fissazione degli strike price. Per quale motivo monitorare la fissazione? Perché fino a quando, faccio un salto alla slide successiva, nella fase iniziale, quindi ipoteticamente fino al 2017, fino a quando le tecnologie saranno differenti e non sarà sviluppata una concorrenza tra gli operatori tale da passare a meccanismi di mercato, lo strike price verrà fissato in via amministrativa. E quindi questo è un altro tipo di intervento che sicuramente sottrae spazio al mercato, laddove la fissazione per via amministrativa porta con sé tutti i vincoli e i rischi che potete immaginare, la conoscenza della tecnologia, la conoscenza dello scenario e quant'altro. In una fase intermedia invece lo strike price verrà determinato solo per quelle tecnologie mature, e nei 2020 dovrebbe esserci addirittura un'asta unica neutrale, quindi un'asta unica per andare a definire il livello di strike price riconosciuto a chi vuole ricevere questo tipo di incentivazione, in modo da stimolare anche una concorrenza tra tecnologie. Ovviamente la fase finale a livello teorico è particolarmente efficace, efficiente e andrebbe, diciamo, a raggiungere gli obiettivi che si dà al governo inglese, perché sulla carta fa competere gli operatori con diversi progetti e assegna le risorse a chi sceglie quel tipo di tecnologia, progetto, sito, in modo da essere più efficiente o il meno gravoso sulle casse del sistema. È vero che immaginare quando il mercato sarà pronto per arrivare a una fase finale, quando le tecnologie low carbon, perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di tutte le tecnologie low carbon, avranno raggiunto un livello anche di equiparabilità di tecnologia tale da poter organizzare un'asta unica. Io credo che se si arrivasse al 2020 all'organizzazione di aste per tecnologia sarebbe già un successo, assolutamente.
Secondo me Italia saranno finiti i soldi, però.
Ma però attenzione, perché loro si sono anche, loro almeno si sono posti fin da adesso un obiettivo anche di rispetto della spesa. Ultima chiosa, per gli impianti a cattura e sequestro del carbonio e per gli impianti nucleari la negoziazione dello strike price è diretta, quindi lì c'è proprio un margine tra governo e proprietario dell'impianto che è avulso dalla definizione amministrativa, è avulso dalla parte di mercato. Torno alla slide precedente, perché appunto parlavamo degli obiettivi di spesa pubblica a cui ti riferivi. Uno delle preoccupazioni del DEC è tutto questo abbia un impatto sulle casse statali, comunque sia sul sistema, non indifferente. Credo che noi abbiamo un'esperienza che ci insegna che tutto sommato non è un rischio così remoto, e dopo Carlo ovviamente affonderà la lama, perché è il suo ruolo, lui, il mercato è stato ucciso, lui è qua per testimoniare, io sono il medico legale, lui è il giudice del... assolutamente, esatto. E quindi diciamo il DEC si propone tre strade: quella di imporre un limite alla quantità, alla capacità installata per tecnologia, quella di imporre invece un limite alle risorse destinate a ciascuna tecnologia, e un qualcosa invece più complessivo, quindi un limite alla spesa complessiva. Vi anticipo già quello che è uno dei problemi, cioè con un contratto per differenze, per definizione non sai quanto ti costerà, perché lo sei solo ex post nel momento in cui è noto il prezzo di riferimento. Per cui diventa anche difficile, non è come con un conto energia o con una tariffa fissa, feed-in, dove con un banalissimo P per Q riesci a stimare qual è il costo che dovrà sostenere il sistema per incentivare quel tipo di tecnologia. In questo caso c'è sicuramente un grado di incertezza maggiore, perché molto dipenderà anche dall'andamento dei prezzi di riferimento. Prezzi di riferimento che, a mio avviso, in modo corretto, anche se ho trovato alcuni passaggi non del tutto convincenti, sono suddivisi fra fonti intermittenti e fonti baseload. Per le fonti intermittenti viene scelto il prezzo orario della zona GB, che dovrebbe essere introdotto a partire dal 2014 per permettere anche il market coupling fra l'isola britannica e il continente, quindi nella regione nord-west. Per le fonti baseload invece il prezzo di riferimento, quindi il prezzo contro cui si va a calcolare il valore del CFD, è una media dei prezzi del prodotto year-ahead, quindi del prodotto, diciamo, prodotti a termine sull'anno successivo. E sicuramente questo, diciamo, quantomeno differenza tra una fonte intermittente che non ha necessità, ma proprio per l'intermittenza, difficoltà di prevedere il profilo, è difficilmente copribile ex ante, e una fonte invece baseload che un operatore può decidere legittimamente di coprire sulla base dell'andamento dei prezzi di mercato a termine, e quindi diciamo quantomeno riflette quella che può essere un'esigenza dei singoli operatori. L'altra cosa che vi faccio notare, che è un po' allarmante: da un lato le fonti intermittenti, il governo si ripropone di usare come prezzo di riferimento un indice che mi aspetto verrà introdotto, ma che ad oggi non esiste, perché è l'indice che verrà introdotto per calcolare il prezzo dei head nel mercato britannico una volta che ci sarà anche market coupling. Dall'altro invece, come riferimento, anziché la media dei contratti a termine dell'anno successivo, potrebbe essere utilizzato quello che è l'esito delle aste che Ofgem, e di nuovo usiamo il condizionale, potrebbe imporre ai sei maggiori operatori integrati per aumentare la liquidità del mercato all'ingrosso. Quindi il mercato all'ingrosso, che al momento il mercato all'ingrosso inglese ha poca liquidità, Ofgem impone ai sei operatori integrati di mettere sul mercato, di rivendere una parte della loro capacità, e sulla base di queste loro degli esiti di quest'asta si potrebbe andare a definire il prezzo di riferimento dei contratti baseload.
Tecnicamente, che cosa ti copri se c'è sul prezzo spike, che è quello che, cioè, tu gli dai 300, dici mi prendo 300 e il prezzo spot, vendono energia spot e sono coperti.
Ecco, ma secondo me, allora, effettivamente...
Mi sembra proprio sbagliato.
Ma effettivamente c'è anche un passaggio in cui...
prendo il prezzo spot e basta, sono coperto dal mio spike, io prendo 300.
Assolutamente, però io vedo che...
Se mi copro sul prezzo di mercato. mercato, quindi poi se non mi metto la cosa...
Infatti mi aspettavo che fosse un strike contro il nostro MGP, il nostro esatto. PUN, che era la cosa
il
più...
Il primo di GP.
Esatto, esatto, a prescindere dalla fonte.
Io vendo normalmente con Endogelini, rimane il rischio sbilanciamento.
A prescindere dalla fonte, ma... Secondo me il fatto che adesso non esista un prezzo spot fondamentalmente, cioè non ci sia liquidità che abbiamo noi su MGP, perché con il, se non sbaglio, con il beta, con l'ultima riforma del mercato inglese, molto è andato su bilaterale, quindi non hanno una formazione di prezzo a livello nazionale, inteso come Regno Unito, così univoca come invece possiamo avere noi. Secondo me questo, quantomeno in questa fase dell'evoluzione, li sta tenendo orientati a mantenere una differenza fra fonti intermittenti e fonti baseload, tant'è che addirittura sulle fonti baseload si ripropongono anche la possibilità di fissare lo strike indicizzato al combustibile, che è una cosa tutto sommato in più, perché l'operatore sarà lui stesso a decidere se vuole indicizzare il suo margine, il suo ricavo, in quale momento e a quale livello di combustibile. Per cui sono sincero, c'è anche un altro punto che poi nelle slide non ho riportato, sulla definizione dei volumi, sto un po' sforando, sulla definizione dei volumi su cui andare a calcolare l'applicazione dello strike, e anche lì non è del tutto lineare la scelta che hanno fatto, perché per il momento mantengono l'ipotesi che andranno a distribuire lo strike price sui volumi immessi, però vedono come rischio il fatto che in particolare quegli impianti che sono coperti a termine possano avere l'incentivo ad andare a biddare negativo, e quindi questo dovrebbe portare a un maggior numero di ore negative.
Perché gli hai messo
esatto. esatto.
E poi ne fai altre.
E quindi a quel punto stanno valutando di fare una cosa mista tra una remunerazione pro volume e una remunerazione sulla capacità disponibile, cioè con un floor al prezzo contro cui ti riconosco. Non ti riconosco l'incentivo se il prezzo è sotto zero, fondamentalmente. E, sì, non è lineare in queste no. Sulle, diciamo, per concludere, appunto, come quelli che sono ancora gli open issues per quanto riguarda i contratti per differenze, da un lato abbiamo la richiesta di collaterale, tema che sappiamo essere sensibile anche da noi. È chiaro che su un contratto a due vie ti puoi trovare con lo stesso generatore che deve restituire il flusso finanziario al sistema, e quindi una delle ipotesi per permettere la partecipazione al generatore, al sistema di incentivazione, è quello di chiedere un collaterale, in modo che il sistema non si possa, diciamo, verificare una catena di insolvenze, un effetto a catena. E l'altro punto critico è da che momento puoi fare domanda per partecipare alle aste, alle tornate di assegnazione dei CFD, perché nel documento del DEC, comunque sia nel Draft Energy Bill, viene definita la financial clause, dove per un progetto finanziato da terzi è facile identificarlo, o quantomeno la identificano come il momento in cui il soggetto finanziario è disposto a finanziarti il progetto, salvo la tua missione al sistema di incentivazione. In un progetto invece dove non c'è la partecipazione di un terzo, è difficile da definire quando è che effettivamente il proprietario è disposto a... E quindi questo sicuramente crea una ulteriore incertezza anche in termini di decisioni di investimento per il futuro, che va a sommarsi all'incertezza ancora sul meccanismo, l'incertezza sulla procedura, l'incertezza sui prezzi di copertura e quant'altro. Decisamente migliorabile, questa non può che essere l'etichetta. Poi per finire con il mercato della capacità, dal momento che l'altra preoccupazione del settore inglese è assicurare una capacità alla punta che sia in grado di soddisfare anche negli anni a venire quelle che sono le richieste della rete, in questo caso, diciamo, si tenderebbe a introdurre un mercato della capacità. Su questo tema è veramente scarna l'informazione che c'è, perché deve uscire un documento in autunno sulla proposta di capacity market nel Regno Unito. Banalmente, per dare giusto tre principi su cui dovrebbe fondarsi l'intervento, anzitutto vengono esclusi dal capacity market tutti quegli impianti che già ricevono le loro feed-in tariff, quindi i contratti per differenze, in modo da non andare a dare una doppia incentivazione. Le aste dovrebbero tenersi con cadenza annuale e riferite alla capacità disponibile 4-5 anni dopo, quindi con un anticipo di 4-5 anni, e il legislatore inglese si ripropone anche di sviluppare un mercato secondario della capacità, quindi chi partecipa all'aste si aggiudica l'opzione di essere ammesso al mercato della capacità, eventualmente far diventare dei titoli trasferibili questa possibilità di... Anche questo mi sembra abbastanza fumoso per adesso, però diamogli il beneficio del dubbio, aspettiamo l'autunno, dopo le vacanze, per vedere come... Io con questo ho concluso la panoramica brevissima, giusto per introdurre...